siccome tutti hanno parlato male del codice antimafia, qualcuno che se ne prenda cura forse ci vuole, allora lo voglio fare io. No, è incredibile invece, perché nel codice antimafia, non so chi ha focalizzato questo aspetto, ci sono delle disposizioni di grande interesse, di grande utilità investigativa. Mi riferisco in particolar modo alla previsione con la quale è stato finalmente, dopo anni di richieste lasciate, lasciate in vano cadere, nonostante gli appelli degli operatori, dell'Accademia, di aumentare le pene per il delitto di turbata libertà degli incanti. Sapete che cos'è, no? È il delitto che di solito si configura quando più imprenditori si mettono d'accordo per stabilire di volta in volta, secondo criteri forunari, chi debba ottenere l'aggiudicazione di un appalto, in barba ai criteri di trasparenza, di efficienza, di economicità. Ed è un delitto che nel nostro paese, basti pensare alle tante cricche locali o nazionali di cui quotidianamente parla la stampa e la cronaca giudiziaria, per rendersi conto quanto sia ampiamente noto e diffuso dal punto di vista socio-criminologico. Ebbene, sino al varo del piano antimafia, questo delitto non poteva essere provato attraverso gli ordinari meccanismi investigativi, attraverso per esempio le banalissime attività di intercettazioni telefoniche, perché siccome era punito sino a 3 anni, e allora nessuno si azzardava a fare un'inchiesta su queste cose, doveva più partire da un'inchiesta per reati di mafia, poi forse riuscire ad arrivare al singolo delitto di turbata libertà degli incanti. Oggi finalmente questo è stato reso possibile, quindi bisogna dare atto anche al legislatore, il quale ha introdotto anche una sorta di surrogato che punisce lo stesso fatto con il criminoso quando si commette in fase preventiva, cioè attraverso la predisposizione del bando di gara ad hoc per l'impresa che si sa se lo deve aggiudicare. Anche questo delitto è punito con una pena pari a 5 anni, quindi le attività di investigazione possono essere finalmente utilizzate anche per questo tipo di fenomeni criminali. Un'altra cosa che secondo me va pure salvaguardata da questo compendio normativo è l'introduzione della stazione unica appaltante. Perché va salvaguardata? In termini estremamente sintetici e brevi, perché si riducono sicuramente le possibilità di infiltrazione di organismi amministrativi in una fase delicatissima, qual è quella appunto dell'aggiudicazione degli appalti, attraverso la concentrazione del relativo procedimento in sede regionale ad un organismo che ha una competenza quindi molto, molto estesa e il cui operato diventa ovviamente molto più controllabile di tutta una serie di organismi tra di loro sparsi sul territorio e dunque potenzialmente oggetto di infiltrazione. E questo mi sembra un'ottima innovazione normativa, così come ritengo che sia stata di grandissima utilità la previsione della cosiddetta tracciabilità dei flussi finanziari di tutte quelle imprese che ottengono l'aggiudicazione di gare di appalto. Oggi, a differenza del passato, un'impresa che ottiene in aggiudicazione un appalto deve operare esclusivamente e inderogabilmente attraverso un conto corrente sottoposto ad una continua opera di vigilanza da parte della prefettura e di tutte le altre autorità di vigilanza, a cominciare anche dalla vigilanza sugli appalti, di modo che qualunque rapporto fornitura o di credito o di debito che l'impresa si troverà ad avere sia sempre controllabile e verificabile. Non mi sembra un'innovazione disprezzabile. Detto questo, però, poi quando andiamo a vedere tutto il resto, davvero è il diluvio, perché rispetto all'imponente opera di decostruzione e ricostruzione, decostruzione della vecchia normativa, ricostruzione di un nuovo sistema di contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso, davvero c'è il deserto, e questo spiace dirlo. Spiace dirlo perché la impostazione che probabilmente sarà stata detta e ripeterò delle cose già tutti note, però vale la pena riprenderlo questo discorso. L'impostazione che stava alla base di questo codice è l'impostazione del contrasto alla mafia degli ultimi 10 anni, che si è svolto prevalentemente sul piano mediatico, sul piano degli annunci, sul piano dei programmi, sul piano dell'abbiamo confiscato, sul piano dell'abbiamo arrestato, sul piano delle statistiche, dei numeri quotidianamente sbattuti sulla stampa in ogni occasione da parte delle massime autorità di governo, e dunque rispetto poi ai concreti risultati ottenuti faticosamente attraverso il lavoro giudiziario, voi capite bene che tutto questo ha finito per determinare un fenomeno che altri, mi riferisco a Roberto Scarpinato in particolar modo, che ha ampiamente analizzato negli ultimi 10 anni questo meccanismo, hanno definito di vera e propria narcotizzazione dell'opinione pubblica, sicché l'opinione pubblica è inoltre a pensare che in effetti il contrasto alla mafia abbia raggiunto livelli straordinari di efficienza, quando in realtà così non è. E siccome è verosimile che dica cose che altri hanno già detto nel corso dei precedenti interventi, allora mi soffermerò soltanto molto brevemente su alcuni punti in particolar modo. Per esempio, segnalandovi, io ho definito il codice delle leggi antimafia il codice delle antinomie, segnalando una tra le più, a mio avviso, eclatanti contraddizioni che presenta proprio questa ideologia che sta alla base del codice antimafia rispetto poi agli strumenti che utilizza per combattere efficacemente la criminalità mafiosa, senza che questo si verifichi. Pensate, cioè, al sistema per cui oggi il potere di proporre una misura di prevenzione è spalmato tra più autorità, il procuratore della Repubblica distrettuale, e mi riferisco ovviamente alle misure di prevenzione patrimoniale, e più il direttore della DIA, più il questore. Accade, nonostante che queste riforme introdotte tra il 2008 e il 2009 fossero già state segnalate per la loro pericolosità al legislatore, ma il legislatore non solo non ne ha voluto tener conto, anzi ha rafforzato il sistema introducendo sempre più pesanti interventi dell'autorità di governo in un meccanismo di natura giurisdizionale. E quindi che cosa succede? Succede che, per esempio, un'autorità di polizia decida di proporre al tribunale l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un grosso imprenditore, mentre per esempio quell'imprenditore è oggetto di indagini, tra l'altro delicatissime e particolarmente difficili da parte della Procura della Repubblica, e dunque una volta che si verrà proposto di fronte al tribunale, quando cioè il procedimento gli verrà ovviamente reso noto per il sequestro dei beni, chiaramente si opererà una vanificazione delle indagini giudiziarie che in quel momento sono in corso. Anche perché, vedete dove sta un ulteriore elemento di grave antinomia, e che è proprio figlio di questa cultura della pesante ingerenza dell'esecutivo nel giurisdizionale, anche perché l'autorità di polizia che propone una misura di prevenzione non ha poteri investigativi autonomi per accertare se un dato patrimonio di una data persona sia o meno riconducibile ad attività illecite, perché quell'autorità di polizia dovrà pur sempre fare capo alle indagini del pubblico ministero, cioè ad attività giurisdizionali. Infatti il blandissimo articolo 19 del odierno codice antimafia si limita a ripetere il vecchio armamentario di accertamenti di natura esclusivamente cartolare e documentale che le forze di polizia devono poter fare, cioè consultare le banche dati di cui hanno la disponibilità per rilevare o meno se quella persona, se quell'imprenditore goda di un tenore di vita che sia compatibile con la liceità dei redditi di cui dispone. Detto questo, le forze di polizia, per esempio, non hanno la possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche, che pure il legislatore del codice antimafia ha voluto lasciare integre, però limitandolo esclusivamente ad un uso particolare, cioè quello di verificare che la misura sottoposta alla misura di prevenzione personale adempia correttamente agli obblighi imposti. Cioè un armamentario vecchissimo, desueto, anacronistico, che non si usa mai e che pure sta lì, diciamo, a fare non si sa bene che cosa. E allora che cosa succede? Succede che la forza di polizia propone la misura di prevenzione, utilizza il materiale della Procura della Repubblica, spesso lo utilizza male perché interferisce o rischia di interferire con il procedimento giurisdizionale, e dunque senza nessun tipo di coordinamento reale, concreto ed effettivo, perché il procuratore della Repubblica, nonostante l'articolo 34 dispone che debba essere previamente informato da parte della forza di polizia di quella determinata misura, in realtà non ha nessun potere di veto, non può dire tu non la presenti, può semplicemente limitarsi a prendere atto che vi è questa intenzione, ma non può fare altro, e ancora una volta quindi il rischio, non è un rischio potenziale o teorico, ma ci sono stati casi anche recenti e recentissimi estremamente gravi. Il rischio è che da un lato si vanifichino indagini giudiziarie estremamente complesse e delicate, e dall'altro che si facciano delle famose misure di prevenzione che poi sono destinate ad essere rigettate o comunque a non avere da parte del tribunale un'adeguata valutazione positiva per giungere alla confisca e non solo di primo grado, ma come si diceva prima, anche di gradi successivi. Tutto questo quindi, ancora una volta, rimanda a che cosa? All'ideologia che è stata a base, che è l'ideologia dei programmi, l'ideologia delle statistiche. Abbiamo proposto tot misure di prevenzione, abbiamo fatto tot sequestri, ma poi la gente, dopo non sei mesi, dopo una settimana, cosa ne saprà? Se a quel tot numero di proposte o di sequestri non corrisponderà effettivamente una reale incidenza sull'economia criminale, sull'economia mafiosa, non lo saprà mai. Quindi è bene mettere in guardia l'opinione pubblica per questi rischi. Tra l'altro, ma qui apro un tema che mi limito a chiudere brevemente, se lo si vuole analizzare meglio, mi permetto di rinviare al documento che ho lasciato al centro la torre, che credo sia stato già pubblicato. Tutto questo ancora una volta entra in rotta di collisione con la sempre più, a mio avviso, ma non solo a mio avviso ovviamente, corretta impostazione finalizzata alla giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, che hanno ricevuto avalli non solo dalla giurisprudenza italiana ma anche da quella europea, per una sempre più aderenza ai principi costituzionali, soprattutto in materia di giusto processo. Ora, com'è compatibile col giusto processo un processo che si inizia in virtù di un organo amministrativo, cioè di un organo dell'esecutivo addirittura, perché è notorio che il direttore della DIA, così come i questori, non rispondono al procuratore della Repubblica e dunque non hanno alcun vincolo di funzionalità nei confronti del procuratore della Repubblica, ma hanno un solo vincolo gerarchico nei confronti del Ministero dell'Interno, cioè del Ministro dell'Interno. Quindi capite bene come questo meccanismo alla lunga rischierà davvero di creare disastri se non interverrà un qualche correttivo. Io mi auguro in sede costituzionale, per esempio, io ho proposto in questo scritto addirittura di cominciare ad elaborare un'idea di eccezio di legittimità costituzionale in modo da aprire la Corte per verificare se questo sistema sia compatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, dal momento che ci dicono ormai le interpretazioni più avvertite dei giudici di costituzionalità che il principio di obbligatorietà dell'azione penale di quell'articolo 112 della Costituzione ingloba e ricomprende anche il principio di azione di prevenzione che spetta esclusivamente al pubblico ministero. Io vi chiedo e chiedo in genere, è compatibile con questo principio la possibilità di un'azione in capo ad un organo non giurisdizionale? Speriamo che questa materia venga col tempo coltivata. Seconda questione, a mio avviso tra le più eclatanti, che sono frutto proprio di questa enorme antinomia che caratterizza ancora una volta lo scontro tra la natura giurisdizionale del meccanismo delle misure di prevenzione e l'ideologia delle statistiche, e l'antinomia che si verifica proprio con riferimento alla natura del procedimento di prevenzione, che sino a poco prima dall'entrata in vigore del codice antimafia si pensava fosse finalizzato al recupero economico e sociale delle ricchezze sottratte dalle organizzazioni mafiose alla società e alla loro riutilizzazione appunto con una vocazione sociale. Dalla legge 109 del 96, ricorderete, approvata grazie all'oltre milione di firme raccolte da Libera con la petizione popolare, in poi la cultura della giustizia nella cultura delle misure di prevenzione si è innestata la cultura della socializzazione dei beni confiscati alla mafia. Ora io mi chiedo e chiedo come è compatibile con questa cultura invece una cultura della liquidazione che oggi il legislatore vuole che abbia rilievo prioritario rispetto a quello dell'uso sociale dei beni, perché tutto il sistema ruota attorno alla famosa udienza di verifica dei crediti, alla verifica della natura dei crediti stessi dell'imprenditore proposto, se sono crediti in buona o in mala fede, e ad un obbligo previsto dall'articolo 60, attraverso l'uso dell'indicativo l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione attraverso la vendita dei beni mobili, immobili e delle aziende, per soddisfare nella misura di almeno il 70% i crediti dell'imprenditore proposto. Ma io mi chiedo e chiedo, in quale sistema economico più sfrenatamente liberista, non dico un sistema di welfare temperato come il nostro, ma in quale sistema economico più estremo, in cui i principi del profitto sono portati alla massima esasperazione, si impedisca un imprenditore che debba liquidare i propri creditori immediatamente non appena l'attività di impresa venga ripresa o comunque nel corso dell'attività di impresa. Normalmente un imprenditore, anche il più sano degli imprenditori, liquida i propri creditori man mano che questa impresa andrà svolgendo la propria attività e andrà acquisendo un reddito. Non è previsto questo meccanismo fisiologico di gestione economica delle imprese ed è al contrario previsto una gravissima forzatura attraverso l'articolo 60 con l'obbligatorietà appunto della vendita, della liquidazione dei beni attraverso la loro vendita. A questo punto io mi chiedo, ma che cosa dovrà gestire l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati? A prescindere dalle questioni strutturali che sono state pure trattate, l'Agenzia dispone soltanto di 30 funzionari, ha varie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, riuscirà alla pena forse a riunirsi una volta al mese per prendere in esame e previsione i beni che sono in fase di deperimento o in fase di decozione, ma mi chiedo quali beni dovrà gestire questa agenzia se le aziende, che poi sono sostanzialmente il cuore, o dovrebbero essere il cuore dell'intervento del legislatore nel recupero fase risocializzante dei beni confiscati alla mafia, quando di questi beni in realtà la stragrande, l'ammontare superiore, pare quantomeno al 70%, dovrà essere venduto. Anche questa è una gravissima antinomia, a mio giudizio assolutamente insolubile se non interviene in via urgente o un intervento normativo correttivo, facendo sì per esempio che l'effetto di quell'articolo 60 non sia così perentorio, ma attraverso una formula che annoveri la possibilità di effettuare la liquidazione se vi sono altre attività o altri beni, ovvero un intervento correttivo di tipo interpretativo da parte della giurisprudenza. Altrimenti avremo finito noi di dire che il sistema delle misure di prevenzione è un sistema che è finalizzato a restituire alla collettività beni depurati dalla loro connotazione criminale, ma dovremmo semplicemente prendere atto che si tratta di un sistema liquidatorio e null'altro. Ulteriore antinomia, e chiudo davvero, si prevede un interessantissimo compendio di norme finalizzato a rendere sempre più ampia la socializzazione di dati che non hanno natura giurisdizionale, hanno più delle volte natura amministrativa, e li si fa confluire in una banca dati nazionale, la cui istituzione sarà rimessa dal codice antimafia a dei decreti di attuazione che devono essere emanati entro 6 mesi dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, in modo da rendere fruibili tutta una serie di informazioni, per esempio di straordinaria rilevanza su ciò che accade nei cantieri. Perché voi sapete bene che i cantieri, soprattutto quelli che hanno ad oggetto la esecuzione di opere pubbliche, sono dei luoghi in cui varie autorità amministrative intervengono, gli ispettorati del lavoro, le autorità sanitarie locali, le autorità amministrative che hanno dato in gestione quel dato appalto, gli accessi delle prefetture, finalizzate anche qui alla verifica preventiva dell'inquinamento e del fenomeno di inquinamento mafioso. Ebbene, questa enorme massa di informazioni, giustamente prevede il codice antimafia, si stabilisce che debba affluire alla banca dati nazionale. Il problema dove sta? Il problema sta che ancora una volta nella particolare strutturazione che si è ritenuto di dover dare a questo tipo di informazioni, che è ancora una volta figlia di quell'ideologia della quale parlavamo prima, perché le autorità che possono accedere a questa banca dati nazionale sono la Direzione Nazionale Antimafia, che notoriamente non ha poteri investigativi. La Direzione Nazionale Antimafia, senza l'articolo 351 bis del codice di procedura penale, ha soltanto potere di coordinamento, cioè interviene quando un'indagine giudiziaria è già iniziata e più autorità ne rivendicano rispettivamente la competenza, ovvero non ne rivendicano la competenza, quindi c'è un'eventuale ipotesi di inerzia. In ogni caso la Direzione Nazionale Antimafia interviene per riportare alla fisiologica composizione un'ipotesi di conflitto che potrebbe diventare implementare anche per il prossimo CIO per la stessa DAT. Non ha però un potere di azione giudiziaria. E però si prevede che possa utilizzare queste indagini di questi elementi, non si capisce a quale fine a questo punto. Si prevede peraltro che possano accedervi anche le camere di commercio e addirittura gli ordini professionali, e non si prevede che possano accedere a queste informazioni le procure distrettuali della Repubblica. Cioè gli unici organi investigativi, sono soltanto 26 in Italia, che hanno il potere di azione in materia di indagini antimafia. Anche questa è un'antinomia assurda, che però si spiega ancora una volta, secondo me, con la logica dei clamori, con la logica delle statistiche, con la logica dell'abbiamo confiscato, abbiamo ancora una volta sequestrato. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma per esempio la cosa che proprio non riesco a capire è come non si sia potuta realizzare attraverso il codice della legge antimafia, ossia il raccordo con un'importante legge del nostro sistema preventivo repressivo, che è la 231 del 2001, cioè la legge che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per tutta una serie di fatti di reato e che prevede dei meccanismi di carattere sanzionatorio e sostitutivo e o interdittivo, analogo a quello delle misure di prevenzione, anche per delitti di mafia. Com'è stato possibile non prevedere alcun tipo di coordinamento con questo importante apparato normativo del nostro ordinamento? Com'è stato possibile non creare alcun tipo di coordinamento con la disciplina dei reati tributari e fiscali, che come noto costituisce l'emersione in superficie dei fenomeni di criminalità organizzata che spesso si riesce ad accertare proprio partendo da questo tipo di illeciti? Ebbene, e tutto questo rimanda quindi ancora una volta alle gravi lacune di un legislatore che ha preferito lasciare la lotta alla mafia, come dire, esclusivamente in capo agli uffici di procura e delle forze di polizia, con strumenti sempre più farraginosi e meno chiari, meno efficaci talvolta, e però si è riempito il petto di medagliette e di statistiche che ovviamente servono soltanto a dare un'apparenza di lotta alla mafia in contrasto alla sua realtà.